Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché tu ci stai insegnando a leggere gli eventi della storia, soprattutto della nostra storia, con i tuoi occhi, per entrare nella verità, per non lasciarci ingannare dalle apparenze. Ti stai insegnando uno sguardo profetico sul nostro oggi e sul nostro passato. Ti chiediamo di avere quella trasparenza interiore, quella sete di verità che ci impedisce di barare al solitario, di ingannarci fingendo di essere nella situazione di umiltà, di verità, di pulizia, mentre in realtà ci stiamo imbrogliando noi stessi. Donaci lo Spirito Santo perché quest'opera di trasparenza sia compiuta in noi e sia Lui a trasformarci. Amen. Siamo al capitolo settimo e siamo sempre alla descrizione. È Dio che parla attraverso la parola di Osea, un uomo che ha sofferto, che ha vissuto sulla sua pelle cosa vuol dire amare e non essere amato, offrire il massimo di se stesso e ricevere invece insulti o incomprensioni o addirittura violenze. Allora qui si ricorda che cosa Dio vuol fare, voleva fare. Sentite, mentre sto per guarire Israele, si scopre l'iniquità di Efraim. Cioè, comincio da una parte, ne salta fuori un'altra di là. Efraim è la tribù più grande di Israele. Ricordate che Israele non è tutto il popolo, ma la parte nord. La parte sud normalmente si chiama Giuda, che non è certamente migliore, però il profeta ogni tanto tira fuori qualche stoccata anche su Giuda. Qui al momento sta dicendo, poi dice, non diciamo che Giuda sia diverso, per dire che in fondo tocca tutti, non esclude nessuno. E quindi si scopre l'iniquità di Efraim, la malvagità di Samaria. Samaria era la capitale del regno del nord, di Israele. Non mettiamo insieme i samaritani di adesso, cioè i samaritani dei tempi di Gesù. I samaritani dei tempi di Gesù sono delle persone, dei prigionieri o comunque degli esuli portati lì dagli Assiri. Nel 722 gli Assiri arrivano, distruggono Samaria. Già prima c'era stato qualche decennio prima l'invasione, c'era già stato il tentativo di invadere, poi alla fine quando questi i re di appunto di Samaria, del regno del nord, che era la capitale di Samaria, Gerusalemme e il regno del sud, sospendono di pagare il tributo ai padroni, questi arrivano e fanno fuori tutto. Ma ricordiamo, voglio ricordare storicamente, gli Assiri, che sono i padroni, erano i padroni del mondo di allora, sono stati i primi popoli, che si sappia nella storia, a inventare il genocidio. Ecco, il genocidio l'ha perfezionato poi Stalin, poi altri. Ma il genocidio, cos'è il genocidio? Prendere un popolo e spostarlo da un'altra parte. Cioè loro non facevano prigionieri, prendevano un intero popolo e lo spostavano da un'altra parte, a migliaia di chilometri. Capite che se io porto tutto il popolo italiano in Sudafrica, tutta la nostra cultura cambia, c'è tutto un adattamento da fare al luogo, al sistema, eccetera, per cui è un modo per uccidere il genos, cioè il popolo stesso e la cultura di questo popolo. Quindi cosa hanno fatto gli Assiri? Hanno portato in Samaria tutti quelli popoli altri che loro avevano conquistato. Quelli di Samaria, gli Assiri li hanno deportati altrove, per cui la maggioranza di Israele si è persa, la maggioranza delle tribù di Israele ormai non si trovano più perché sono stati deportati altrove, si sono dispersi in mezzo alle genti, mentre quelli di Babilonia sono tornati ed erano principalmente delle tribù di Giuda ed erano i discendenti dei sacerdoti. Quelli invece del nord si sono dispersi, le grandi tribù in pratica non si trovano più e non sono più tornate perché ormai si era rifatta la vita altrove. Ecco, tanto per spiegarvi, quando si parla di Samaria non si pensa alla Samaritana, che so, al buon Samaritano, no, qui siamo nell'Antico Testamento e la Samaria era il regno del nord, la capitale era Samaria, quindi qui dice, ecco io, qual è la malvagità? È la malvagità della capitale, dove risiede il re, dove sono i più ricchi, i notabili, come dire, guardate che il pesce comincia a puzzare dalla testa. Quindi comincia con i capi, potremmo dire dov'è adesso la potenza e la gestione delle cose d'Italia, Roma, no? La capitale, per cui è naturale che lì si addensano le manovre, le ambiguità, i giochi di potere, tutto, quindi ecco qui la malvagità di Samaria, poiché si pratica la menzogna. Possiamo sostituire Samaria con, che so, Roma, Milano, cioè capite che quando tu, lì dove io ti ho messo, anziché praticare la giustizia, pratichi la menzogna. Allora sentite la descrizione, il ladro entra nelle case, fuori saccheggia il brigante, quindi c'è di tutto, no? Per dire, il ladro chi è? Non è che si può pensare che il ladro sia il... quello che va in giro con la pistola, col bavaglio, cioè il ladro è il ricco arricchito che non tenendo conto del povero usa violenza nei suoi confronti e abusa e quindi lo tratta da pezzente e lo spoglia di quel poco che ha attraverso taglieggiamenti vari, tasse, ricatti, ti licenzio se tu non funzioni, quindi perché? Perché comunque io sono ricco e posso fare tutto, no? Quindi non pensano dunque che io ricordo tutte le loro malvagità, cioè alla fine cosa fanno questi? Cosa pensano? Che io sia cieco? Che io non veda? Cioè in fondo è, ricordate che il giudizio, come dicevamo anche ieri sera, lo facciamo noi. Cioè quando tu sputi in cielo, ti sputi in testa. Quindi non è che se tu fai il male otterrai il bene. Prima o poi il male che hai seminato crescerà. E quindi ora sono circondati dalle loro azioni. Cioè cosa hanno fatto? Ho fatto il male, sono circondati dal male. Esse stanno davanti a me queste azioni negative, no? Con la loro malvagità rallegrano il re, rallegrano i capi con le loro finzioni. No? Da una parte riveriscono il re, lustrano i capi, in modo tale da poter arricchirsi sempre più sulla pelle dei poveri e sugli abusi. Niente di nuovo sotto il sole, vedete, insomma, siamo 840 anni prima di Cristo. Tutti bruciano d'ira, ardono come un forno, quando il fornaio cessa di riattizzare il fuoco, dopo che preparata la pasta aspetta che sia lievitata. Perché insomma il forno deve essere caldo, poi il fuoco deve andare giù, se no il pane brucia, no? E quindi quando è caldo, dunque sembrano, il forno spento ti inganna, no? Tu vedi che la cenere si è posata sopra, tu credi che sia freddo, ci metti sulla mano e ti brucia. Quindi sono per dire l'inganno, no? Cos'è l'inganno? Le fiamme non si vedono, ma sotto c'è la brace che distrugge, che brucia, che fa del male. Nel giorno del nostro re, i capi lo sommergono degli ardori del vino, fanno festa, regali, no? Vino, vini pregiati, ed egli si compromette con i ribelli. Oh, vedete che la mafia non l'abbiamo inventata noi, no? Il loro cuore è un forno nelle loro trame, tutta la notte sonnecchia il loro furore e la mattina diventa come fiamma, cioè... quando uno fa qualcosa di male, no? Ma questo qui lo pensa di notte, no? Diciamo, no? Mia madre quando faceva qualcosa, ma chi ti ha pensato di notte per fare del dì? Cioè tu ti pensi di notte per farlo di giorno. E viene qui e dice, cosa fanno di notte? Di notte sembra che sonnecchiano, però al mattino viene fuori la fiamma. Tutti ardono come un forno, divorano i loro governanti, quindi da una parte li lustrano, regalano vini pregiati, eccetera, dall'altra poi li fregano. Così sono caduti tutti i loro sovrani, ricordate i quattro re che sono stati uccisi in 15 anni, no? Quindi uno dopo l'altro sono stati fatti fuori e nessuno si preoccupa di ricorrere a me. Ecco la conclusione di questo primo pezzo. E si dice, vedi, cioè il tutto va male, ma nessuno dice, Signore, datti una mano. Quindi ricordate la storiella, no? Del bambino, papà seduto sulla poltrona, legge il giornale, bambino di 4 anni, e lì con un grosso vaso di fiori che cerca di spostarlo. Allora papà dice, dai, metticela tutta. Ce la metti tutta? Sì. E poi dopo si ferma, ce l'hai messa tutta? Sì. E il padre dice, no, perché non mi hai chiesto di aiutarti. Ecco. E qui in fondo loro credono di farcela da soli, sono nei guai più grossi e non ricorrono a me, quindi non credono di potersela fare da soli e quindi fanno autogol di nuovo. Efraim, e poi ecco un'altra cosa, quindi questi qui sono i capi, no? Dicevo, il pesce comincia a puzzare dalla testa, questi sono quelli che trafficano intorno alla corte regale, intorno ai commerci, e quindi, ecco. Adesso vediamo cosa succede, cosa fa la gente. Efraim, cioè la tribù più grossa, più ricca, si mescola con i genti, cioè sono arrivati stranieri, sono arrivati mercanti, quindi creano compromessi, non hanno il coraggio di testimoniare la loro fede, no? Quanti cristiani, che noi siamo così, guardate che alla fine, quante volte di fronte a persone che denigrano la nostra religione, stiamo zitti, no? Ah, ecco. E allora Efraim, ecco qui, guardate che l'immagine, è come una focaccia non rivoltata, come una focaccia non rivoltata, bruciata sotto come da sopra, no? Quindi qualcosa che è riuscito male. Vedete, è pieno di immagini, i profeti sono pieni di immagini per dire, quando tu credi di fare da solo, fai dei disastri, cioè sei riuscito male, sei come una focaccia bruciata sotto e immangiabile di sopra perché è cruda. Gli stranieri divorano la sua forza ed egli non si accorge, ci sono, quindi anche lì non c'erano i multinazionali, ma c'erano gli sfruttatori, stranieri, commercianti che arrivavano, che imbrogliavano, che vendevano, che spesso sfruttavano. La canizie gli ricopre la testa, cioè cosa vuol dire la canizie? Vuol dire i capelli bianchi, ed egli non se ne accorge. Cosa vuol dire la canizia gli ricopre la testa ed egli non se ne accorge? Se Israele è invecchiato ed è vicino a morire, non lo sa neanche. Guarda, non sa. L'arroganza di Israele testimonia contro di loro. Non ritornano al Signore il loro Dio. E malgrado tutto, non lo ricercano. Capite anche qui, eh? Guarda, hanno sbagliato, eccetera, ma piuttosto che tornare sui loro passi e dire, ho sbagliato, forse devo ricominciare da capo, vado avanti tranquillamente, come se niente fosse, perché comunque la colpa è sempre degli altri, oppure la colpa è delle circostanze, la colpa è perché non mi hanno capito, sono sempre lì. E comunque qui siamo, vedete, ancora a livelli dirigenziali, no? Vedete come il male, il marcio, poi arriva anche in basso, perché a pagarla sono sempre gli ultimi, i poveri, e ricordate che Dio è il Dio degli ultimi, abbiamo visto anche stamattina nel Vangelo, no? Chi sono quelli che comandano il regno? No? Dicevo stamattina, no? Chi è che comanda qui? Una volta mi ricordo, era andato al foyer un sacerdote, il mio amico, e viene qui e dice, ma tu, chi è che comanda qui? E io dico, Gesù. Lui ha detto, questa è la casa del mio cuore aperta a tutti, quindi io non posso dire chiudo la porta, non è mia la casa, è lui che deve, quando io chiudo la porta la faccio diventare mia, ho fatto un abuso e poi quindi dopo tutti i guai arrivano, capite? Ecco, allora Efraim, e allora di nuovo andiamo avanti, l'arroganza di Israele testimonia contro di loro, non ritornano al Signore il loro Dio e malgrado tutto non lo ricercano. cioè si trovano nel male, stanno soffocando nell'ingiustizia, ma vigliacca la miseria se tornano indietro, no? Cioè l'orgoglio e l'incapacità di andare a mettersi nella verità, insomma, quando uno si imbroglia da solo. Efraim è come un'ingenua colomba, priva di intelligenza. Colombe, no, arrivano, e arriva il falco, pac, ti prende. Guarda, non è casuale, no? Ricordate che la colomba, in ebraico si dice Jonas, Giona è colomba, ed era il simbolo totemico di Israele. Quindi Israele, il popolo di Israele, è come una colomba. Colomba vuol dire, capite, avete visto, vi ricordate Noè, la colomba era simbolo di novità, primavera, che ritorna la colomba con in bocca un ramo, un ramoscello d'olivo, per dire sta cominciando qualcosa di nuovo. Però è una colomba stupida, ingenua, la quale comincia ad andare a flirtare con le aquile, con i falchi, no? No? Un po' come la volpe che va dalle galline e dice: facciamo amicizia, stringiamo un patto, vi invito a pranzo, perché il pranzo siete voi. Ecco, allora, capite, qui è questa... Israele si sta comportando come un'ingenua colomba, priva di intelligenza, senza testa, senza capacità di discernimento. E allora cosa fa? Siamo deboli, chiamiamo l'Egitto, ecco. Ora chiamano l'Egitto. E poi, quando vedo che l'Egitto sembra più debole, ora vanno in Assiria, no? Come vi dicevo, no? Ci alleiamo con gli Stati Uniti, oppure ci alleiamo con la Cina, oppure ci alleiamo... allora, i potenti di allora, no? Non sapendo che alla fine non è che questi qui sono interessati ad allearsi con te, ma a mangiarti, e quindi anche perché sei un bocconcino che comunque fa gola a tutti, no? Dovunque si rivolgeranno, allora tu cerchi di salvarti, allora non ce la faccio più, mi alleo con la Siria, mi alleo con l'Egitto. E allora il Signore, pensate, il Signore dice, è un po' come una mamma che vede che il suo bambino sta andando male e gli mette una siepe intorno. E allora dice: dovunque si rivolgeranno, tenderò la mia rete contro di loro e li abbatterò come gli uccelli dell'aria. Cioè, sapete come una volta c'era l'uccellagione, no? C'erano le reti, cioè mettevano degli uccelli civetta. E gli uccelli arrivavano intorno, c'erano le reti ma non si vedevano, poi a un certo punto faceva un rumore e gli uccelli partivano in orizzontale, boom boom, si infilavano tutti nelle reti, e dopo pulenta iusei, no? E allora, e quindi si faceva, ecco, io, cioè loro non sanno che in realtà io ho posto una rete, no? Dovunque si rivolgeranno, stenderò la mia rete contro di loro e li abbatterò come gli uccelli dell'aria, li punirò per le loro condanne. Cioè, sembra che sia Dio, no, a punire, in realtà è come dire, guarda che comunque, quando tu credi di poter fare a meno di Dio, hai teso una trappola e ci cadi dentro. Siccome però siamo nell'Antico Testamento, allora non avevano l'idea anche di filosofica di Dio non vuole il male, ma nella tua libertà lo permette, cioè non è che Dio, se io vado su una scala e mi butto giù, lui mi prende. No, lui, non è che l'ha voluto lui. Ah, se Dio mi vuol bene, ricordate, no? La tentazione del deserto. Buttati giù, perché c'è scritto nel Salmo, quello che abbiamo letto stamattina, il Salmo 90, egli darà ordine ai suoi angeli che il tuo piede non inciampi nei sassi. E Gesù dice, c'è scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Cioè, se io credo di poter fare a meno di Dio, tentando, cioè, vediamo se mi vuol bene, allora qualunque cosa farò mi andrà bene. Dio dice, no, perché io rispetto la tua libertà. Il male che ti cade addosso non è se non la conseguenza della tua stupidità. No, alla fine è questo. E quindi, ecco qui, allora, li punirò delle loro assemblee, cioè alla fine il male che hanno fatto cadrà su di loro, cioè la punizione è questa, e questo è il mishpat, questo è il giudizio, io non sono venuto a giudicare, dice Gesù, vi giudicate voi, siete voi che vi giudicate. Faccio un esempio per dire il giudizio, no? Immaginate che io non sappia nuotare, cado in piscina e sto annegando. Allora, dall'alto c'è qualcuno che mi butta il salvagente. Allora, io vedo il salvagente e dico, no, non lo prendo, è un'illusione ottica. Allora, capite, se nessuno mi buttava il salvagente sarebbe stato un incidente. Ma siccome mi buttano salvagente, quando io lo rifiuto diventa suicidio, sto spiegando. Cioè, sei tu che decidi, Dio ti manda salvagente, tu lo puoi rifiutare. E quando tu rifiuti salvagente di Dio, sei tu che ti fai karakiri da solo. Non so se mi sono spiegato. Cioè, comprendiamo che il giudizio non è qualcosa che Dio fa, ma è qualcosa che facciamo noi. È il risultato di come noi, non posso seminare le spine e poi raccogliere i pomodori, raccoglierò le spine, ecco, questo è il risultato, quindi il mishpat è il risultato di quello che noi facciamo. E allora ecco qui, guai a costoro, cioè il guai, ricordiamo sempre che è un modo per dire, quando noi pensiamo guai pensiamo sempre disgraziati, punto il dito. No, il guai è piuttosto un ahimè, cioè ahimè per costoro, cioè mi spiace per costoro, soffro per loro, ormai lontano da me. E se sono lontano da me, guardate cosa succede, distruzione per loro, perché hanno agito male contro di me. Cioè io ho teso la mano e loro hanno detto, no, non ne ho bisogno, ce la faccio da solo. Sono io però già abbastanza, li volevo salvare ed essi hanno preferito menzogne, hanno proferito menzogne contro di me, cioè si sono imbrogliati, si sono raccontata, non gridano a me con il loro cuore quando gridano sui loro giacigli, si fanno incisioni per il grano, il mosto, e intanto si ribellano contro di me. Cosa vuol dire questa cosa incisioni? Cioè il Dio della fecondità e il Dio della fecondità sia della terra che degli uomini e degli animali era Baal e la sua consorte Astarte. E allora da una parte c'è Dio che li vuol salvare, dall'altra parte sono questi idoli, ricordiamo la differenza tra Dio e gli idoli è che Dio non vuole sacrifici umani, gli idoli li esigono. Pensiamo tutti gli idoli, l'idolo del lavoro, pensate quanta gente, lavoro, e poi butta via la vita così, l'idolo del successo, disposto a qualunque cosa, l'idolo dell'immagine che devo dare di me, cioè l'idolo, ricordate che gli idoli vogliono sacrifici umani, l'idolo della bellezza, vado a farmi tutti i tirarti qui, i muscoli questi, le labbra a pneumatico, eccetera, no, mi tiro, e dopo alla fine ti distruggi perché cadi a pezzi, no? Ecco l'idolo, cioè gli idoli uccidono, vogliono i sacrifici umani, Dio non vuole i sacrifici umani. A Abramo dice no, non voglio il sacrificio di Isacco, volevo solo vedere se tu ami me o ami i doni che ti faccio, e se io ti tolgo i doni mi ami lo stesso? Allora vediamo, e Abramo è disposto, guarda ti offro anche il mio dono, e Dio dice non lo voglio, perché io sono il Dio della vita, non della morte. Allora cosa facevano quando, per invocare Baal, andate a leggere anche il primo libro del Re dove si parla di Elia, no? Quando fanno la grande assemblea sul monte Carmelo e ci sono tutti i sacerdoti di Baal, e allora Elia fa la sfida e dice vediamo un po', se voi riuscite a fare, allora facciamo un sacrificio, no? Allora cominciate voi a fare il sacrificio Allora questi preparano là, poi cominciano a gridare, a invocare Baal, ascoltaci, Baal esaudisci, e poi ballano, e poi siccome non succede niente, allora cominciano a fare delle incisioni, cioè fare delle incisioni vuol dire col mio sangue io li richiamo, perché gli dèi erano ghiotti del sangue umano, vedete? Quindi sono sacrifici umani, e quindi allora loro facendo tutto questo, incisioni eccetera, credono di avere i campi fecondi, no? Quindi vedete, gridano, si fanno incisioni per il grano, per poter avere il grano, per il mosto, e intanto si ribellano contro di me. Cioè da una parte hanno gli idoli che li travolgono, dall'altra parte ci sono io che li salvo. E cosa fanno? Loro scelgono gli idoli, non la vita ma la morte, e quindi se tu scegli questo avrai quello che hai scelto, sei tu che hai scelto. Eppure, ecco qui, io ho rafforzato il loro braccio, cioè io li ho resi forti, cioè li ho resi capaci di eliminare i nemici che avevano intorno, ma essi hanno tramato il male contro di me. Quindi in fondo è dire, guarda, il bene che io ho fatto per te, tu lo hai usato per fare del male a me, cioè per non rispondere al mio amore. E quindi ecco, non è il guai, ma è ahimè, ahimè. Cioè che dolore provo nel cuore vedendo che sei così stupido, che ti comporti in maniera così superficiale. Sono stati, ecco qui, si sono rivolti, non a me, dunque, sono rivolti non a colui che è in alto, cioè a Dio, cioè a me, che sono colui che presiede, il Signore che tiene in mano le redini della storia, il Signore che guida gli eventi del mondo, che sono io, colui che sta in alto. Sono stati come un arco fallace, traduzione io direi meglio, un arco allentato, no? Non so se avete, da bambini noi facevamo, giocavamo agli indiani, facevamo gli archi, e non vi dico cosa facevamo, perché poi prendevamo gli ombrelli rotti, con quelle cose lì, e si faceva gli archi, e poi si giocava a indiani, e quindi non so, non ricordo che nessuno ha mai avuto un occhio fuori, però... se ci penso adesso dico, ma guarda cosa facevamo, bande da una parte del paese contro la banda dell'altra parte del paese, non a botte come fanno adesso con randelli, ma così, con, giocando, giocavamo a indiani e cowboy, no? Quelli che erano il cowboy avevano le rivoltelle che facevano pem pem pem, ma non c'era dentro niente, no? Oppure avevano un pezzo di legno in mano, dicevano pem, ti ho colpito, e invece l'altro avevano gli archi, no? Allora, però quando tu hai l'arco che non è teso, la corda è lenta, cosa serve? Serve a niente. Allora, Israele, guardate che è bello, no? Sono stati come un arco allentato, cioè avevano un mezzo per combattere il male e non l'hanno usato, corda molle. I capi cadranno di spada, cioè sono quelli che hanno sbagliato per primi, saranno loro a pagarla per primi. Per l'insolenza della loro lingua, cioè perché, ah sì, ma io ce la faccio, noi vinceremo, noi saremo forti, allora, non siamo ancora lì, guardate tutte le stupidaggini che dicono per le elezioni, ecco, è così, e quindi siamo sempre a quel punto, vedete che niente, ni novi sub sole, niente nuovo, di nuovo sotto il sole, e quindi i capi cadranno di spada, per l'insolenza della loro lingua, e nell'Egitto rideranno di loro, cioè gli egiziani dicono, oh, ma ti sono le mani, hai visto? Non abbiamo neanche bisogno di far fatica, si sono fatti del male da soli, adesso che sono frustrati arriviamo noi e ci prendiamo il bocconcino. In fondo, cioè, l'Egitto poi diventa il simbolo del male, no? Il simbolo, quindi i pagani che sono sempre il simbolo del male pervasivo, eccetera, quindi è proprio questo invito a dire guarda cosa stai facendo. Capite che è una visione profetica anche per oggi, eh? Cioè noi quando leggiamo queste cose siamo attenti e diciamo, vedi che il Signore attraverso i suoi profeti, dicendoci attento a cogliere il senso degli avvenimenti, riesce a leggere la vita, la storia, e leggerle sotto gli occhi di Dio, e quindi dire: cosa posso fare allora per cambiare? Come posso riuscire a dare un'impronta nuova? E qui l'attualità della parola di Dio, no? Luce ai miei passi. Questa parola arriva e mi illumina dove devo mettere i piedi. E questo è importante, credo, ed è una cosa che possiamo domandare al Signore oggi.